Queste varie azioni sono molto importanti per comprendere la mente reattiva. L'ipnotismo è uno strumento da laboratorio. Non viene usato nella terapia di Dianetics, ma è servito come strumento per esaminare la mente e scoprirne le reazioni. L'ipnotismo è una variabile casuale. Alcune persone possono essere ipnotizzate, molte no. Le suggestioni ipnotiche a volte fanno presa, a volte no. A volte fanno star bene le persone, altre volte le fanno star male, dato che la stessa suggestione provoca effetti diversi su persone diverse. Un ingegnere sa come servirsi di una variabile casuale. C'è qualcosa che la rende imprevedibile. Scoprire la ragione fondamentale per cui l'ipnotismo è una variabile ha aiutato a scoprire la fonte della follia. E capire il meccanismo della suggestione post-ipnotica può aiutare a comprendere le aberrazioni. Una persona in stato ipnotico eseguirà, in un modo o nell'altro, un ordine ricevuto, non importa quanto assurdo sia. Le si può dire di togliersi le scarpe, o telefonare a qualcuno alle 10 il giorno dopo, o mangiare piselli a colazione, e lo farà. Questi sono ordini diretti, e lei li eseguirà. Le si può dire che i suoi cappelli non calzano bene, e ci crederà. Qualsiasi suggestione opererà nella sua mente all'insaputa dei livelli più alti di consapevolezza della persona. Si possono dare suggestioni molto complesse. Una di queste potrebbe arrivare al punto di impedire a qualcuno di pronunciare la parola io. La ometterebbe dalla conversazione usando notevoli giri di parole senza essere consapevole di doverla evitare. Gli si potrebbe ordinare di non guardarsi mai le mani, e lo farebbe. Queste sono repressioni. Se vengono date al soggetto durante un sonno ipnotico o sotto l'effetto di droga o farmaci, queste suggestioni agiranno quando è sveglio e continueranno ad agire finché l'operatore non le eliminerà. Gli si può dire che è spinto a starnutire ogni volta che sente la parola tappeto e lui starnutirà quando viene detta. Gli si può dire di fare un salto per aria di mezzo metro ogni volta che vede un gatto e lui salterà e farà queste cose dopo che è stato svegliato. Queste sono compulsioni. Gli si può dire che avrà forti pensieri sessuali per una certa ragazza, ma che, mentre avrà questi pensieri, gli pruderà il naso. Gli si può dire che sente un continuo bisogno di sdraiarsi e dormire, e che ogni volta che si sdraierà avrà la sensazione di non poter dormire. Lui sperimenterà queste cose. Queste sono nevrosi. Continuando con gli esperimenti, gli si può dire, mentre è in preda a sonno ipnotico, che è il presidente del paese e che gli agenti del servizio segreto stanno cercando di assassinarlo. O gli si può dire che gli si somministra veleno in tutti i ristoranti in cui cerca di mangiare. Queste sono psicosi. Gli si può far credere che in realtà è un'altra persona, possiede uno yacht e risponde al nome di Sir Reginald. O gli si può dire che è un ladro, che ha una fedina penale sporca e che è ricercato dalla polizia. Questi sono, rispettivamente, i disturbi mentali chiamati schizofrenia e schizofrenia paranoica. L'operatore può raccontare al soggetto che è la persona più meravigliosa della Terra e che tutti la pensano così, o che tutte le donne lo adorano. Questa è follia di tipo maniacale. Lo si può convincere, mentre è in stato ipnotico, che al risveglio si sentirà così male da desiderare solo la morte. Questa è follia di tipo depressivo. Gli si può dire che l'unica cosa a cui può pensare è quanto sia malato e che si prenderà ogni malattia di cui si sente parlare. Questo lo farà reagire come un ipocondriaco. Potremo in questo modo scorrere l'intero catalogo di disturbi mentali e, escogitando suggestioni positive che creino l'opportuno stato d'animo, produrre nel soggetto sveglio la parvenza di ogni follia. Sia chiaro che queste sono parvenze. Sono simili alla follia in quanto il soggetto agirà come uno squilibrato, ma non è uno squilibrato. Nel momento in cui la suggestione viene eliminata, cioè il soggetto viene informato che era una suggestione, l'aberrazione, e tutti questi squilibri, eccetera, sono classificati come aberrazioni, teoricamente svanisce. A titolo di avvertimento, questi sono esperimenti. Sono stati fatti su persone che potevano essere ipnotizzate e su altre che non potevano esserlo, ma che erano state drogate. Hanno permesso di ottenere dati di grande valore per Dianetics. Possono essere ripetuti solo se si conosce Dianetics, a meno che non si voglia rischiare di fare impazzire qualcuno per sbaglio. Infatti, queste suggestioni non sempre svaniscono. L'ipnotismo è una variabile casuale, è pericoloso e trova posto in salotto tanto quanto vorreste averci una bomba atomica. La riproduzione di tutti i tipi di aberrazione in soggetti ipnotizzati o drogati ha dimostrato che esiste qualche porzione della mente che non è in contatto con la coscienza, ma che contiene dati. Fu la ricerca di questa parte della mente che ci condusse alla soluzione del problema della pazzia, delle malattie psicosomatiche e di altre aberrazioni. Non ci si è avvicinati ad essa attraverso l'ipnotismo, e l'ipnotismo non è che un altro strumento, uno strumento del tutto inutile nella pratica di Dianetics e del quale, a conti fatti, non c'è nessun bisogno. Abbiamo un individuo che agisce in modo sensato, gli viene data una suggestione positiva e poi si comporta temporaneamente come un pazzo. Se ne ristabilisce la sanità mentale liberandolo dalla suggestione e a quel punto essa perde il suo potere su di lui. Ma questa è solo una parvenza del meccanismo con cui si ha a che fare. Non c'è bisogno che la follia vera, non una suggerita dall'ipnotizzatore, sia manifesta a livello cosciente per farsi liberare. Ci sono questa ed altre differenze fra l'ipnotismo e la vera fonte delle aberrazioni, ma l'ipnotismo è una dimostrazione dei suoi meccanismi. Rivediamo il primo esempio di suggestione positiva. Il soggetto era inconscio, vale a dire non era in possesso della sua completa consapevolezza o autodeterminazione. Gli era stato dato qualcosa che doveva eseguire e questo qualcosa era stato celato alla sua coscienza. L'operatore gli aveva dato un segnale. Quando il segnale si manifestava, il soggetto compiva un'azione. Il soggetto forniva spiegazioni che non erano i veri motivi di tale azione. Il soggetto trovava difetti nell'operatore e nei suoi vestiti, ma non si rendeva conto che era la cravatta a dare il segnale per l'azione. La suggestione veniva rimossa ed il soggetto non si sentiva più costretto a compiere l'azione. Queste sono le componenti dell'aberrazione. Una volta che si sa esattamente di che cosa fanno parte le aberrazioni, l'intero problema si semplifica notevolmente. A prima vista sembra incredibile che la fonte delle aberrazioni sia rimasta così accuratamente celata in tanti millenni di ricerca. Ma ad un esame più attento c'è addirittura da stupirsi che sia stata scoperta, poiché è nascosta molto astutamente e bene.